Allora Luca, abbiamo collegato con noi, lo ringrazio, lo abbraccio virtualmente, Riccardo Cucchi, grande Riccardo, ciao.
Ciao a voi, grazie dell'invito e un saluto naturalmente ai vostri radioascoltatori.
Mamma, quando sento questa voce mi viene un brivido, ti giuro Riccardo, non scherzo, eh. È vero,
mi fa piacere che ancora si possa ricordare.
Ma
dai.
Come no? Sei immortale, la tua voce è proprio impossibile da dimenticare. Allora, Riccardo, Italia ancora una volta incubo playoff. Allora, qui si stanno scatenando, non solo nella nostra radio, ma in generale sto vedendo social, eccetera, stampa, le colpe di chi sono. Qualcuno parla di magia finita, altri dicono questo è il vero valore della nazionale, ma perché non mettere un centravanti? Qual è la verità di questo, che non è un fallimento fortunatamente, cioè un primo fallimento ma ancora si può riparare? Qual è secondo te il motivo per cui l'Italia non è andata direttamente ai mondiali, fermo restando i due rigori sbagliati da Jorginho?
Ma innanzitutto non ho una verità in tasca, posso semplicemente dirti la mia impressione naturalmente. La prima è che veramente siamo un popolo strano, diciamoci tutta la verità fino in fondo, almeno da questo punto di vista. Abbiamo poi il complesso di Tafazzi, nel senso che ci piace farci del male da soli. Abbiamo dimenticato tutto nel giro di pochi mesi e adesso c'è qualcuno che mette in dubbio anche la legittimità del successo azzurro agli europei di calcio. La verità è molto più semplice, secondo me, o perlomeno una parte di verità, è che il calcio è un gioco straordinario proprio per la sua assoluta incredibilità. Io sono assolutamente certo che l'Italia abbia conquistato l'europeo con merito a giugno, non perché fosse la più forte, per me la più forte era decisamente la Francia, che non è stata però in grado di dimostrarlo sul campo. L'Italia è stata brava in questo, a dimostrare sul campo di essere più forte delle altre, anche da un punto di vista mentale, perché poi vincere calci di rigore significa essere forti mentalmente, tant'è che in questi giorni ci stiamo tutti, come dire, siamo tutti rammaricati per il fatto che un giocatore così importante come Jorginho ne abbia sbagliato uno particolarmente pesante. Allora io dico questo, la nazionale è tornata a settembre sicuramente diversa da quella che abbiamo visto agli europei. Ci sono una serie di problemi che Mancini conosce meglio di noi, che sicuramente dovranno essere affrontati in proiezione marzo e dunque spareggi. Uno è sicuramente mentale, un secondo problema potrebbe essere di natura fisica, sono mancati alcuni giocatori importantissimi per gli azzurri, troppe assenze, penso a Verratti, penso a Spinazzola, penso a Chiellini, giocatore sempre determinante. Aggiungo anche Immobile, che secondo me è stato massacrato in modo veramente eccessivo, e questo ha prodotto evidentemente un rendimento diverso rispetto a quello che tutti ci aspettavamo. Però sono ancora fiducioso personalmente, sia nel lavoro di Mancini, sia in questo gruppo che lui è stato capace di creare.
Sì, tra l'altro appunto è molto interessante questa disamina, perché uno poi si interroga, no, sulle singole peculiarità. E io ti arrivo a chiedere, Riccardo, dal tuo punto di vista, Jorginho ha anche patito lo sconto psicologico per essere stato accostato forse un po' troppo precocemente al pallone d'oro?
Ma Jorginho è un giocatore esperto, un giocatore intelligente, un giocatore che è maturo. Del resto vorrei dire e vorrei ricordare a tutti, magari fatevi un giro su internet, andate a vedere le statistiche di Jorginho rigorista in Inghilterra, non è uno che li sbaglia i rigori, se è stato individuato come rigorista evidentemente proprio perché è una delle sue caratteristiche, quella di realizzare i calci di rigore. Certamente è un giocatore fondamentale per l'Italia, a condizione però che gli si attribuiscano qualità che non ha. Se noi pensiamo a Jorginho come per esempio ad un Pirlo, tanto per fare un esempio, del passato o un Totti del passato, abbiamo sbagliato completamente. Poi Jorginho è un altro tipo di campionato. E secondo me credo che l'Italia abbia persino sentito dovuto un'assenza altrettanto importante, quando è stato in campo lo ha dimostrato, quella di Verratti. Io penso che una coppia come Verratti e Jorginho possa integrarsi perfettamente e sia fondamentalmente, io credo anche, al centro della bella prestazione, delle belle prestazioni che gli azzurri hanno messo sul campo durante gli europei. Quindi diciamo che Jorginho va valutato per quello che è, per le sue caratteristiche tecniche e per il suo ruolo tattico di ordine soprattutto, che ha in qualche modo rivestito anche in nazionale.
Tanto sabato torna al campionato, c'è questa sfida tra Lazio e Juventus, siamo in attesa di capire se Immobile e Dybala saranno della partita. Io personalmente credo di no, però magari poi cambierà tutto. Ti chiedo, questa Juventus, per la quale insomma inizia un periodo molto importante, intanto le prossime due gare, appunto la Lazio e poi l'Atalanta, diranno molto, no? Su quello che sarà la Juventus in campionato e soprattutto in chiave Champions League, come ti spieghi questo ritardo in classifica dei bianconeri?
Ma per i problemi che conoscete meglio di me, voi che parlate di Juventus a tutti i giorni e da tanto tempo, sapete perfettamente che questa squadra è nata, diciamo noi, in modo perfetto per le scelte di natura generale che hanno per esempio indebolito uno dei reparti nevralgici in ogni squadra di calcio, in ogni epoca di calcio, il centrocampo, e che invece nel passato juventino era tra i più forti, è sempre stato tra i più forti ed è una delle ragioni per le quali la Juventus ha vinto poi 9 scudetti consecutivi e si è fatta, come dire, si è fatta notare in Europa a livello di Champions League, perché anche questa è una cosa che a me fa molto arrabbiare, no? Quando si dice che la Juventus poi in realtà non riesca a rendere in Europa, beh, conquistare 2 finali non è un'impresa facile, poi è chiaro, bisogna vincerle, ma arrivarci è davvero difficile, e se noi consideriamo che dall'ultimo successo italiano in Champions League, quello del 2010, sono passati 21 anni e soltanto la Juventus è riuscita per 2 volte a centrare la finale, beh, io credo che in questa analisi c'è anche la risposta a chi sostiene erroneamente che la Juventus non sia in grado di competere a livello internazionale. Dipende naturalmente da quale Juventus. Quelle Juventus, per esempio, che hanno disputato la finale, avevano un centrocampo straordinario, e lo ricordate meglio di me. Centrale, secondo me, che il centrocampo della Juventus da qualche anno non è all'altezza quelle che sono le ambizioni, naturalmente le aspettative intorno alla Juventus che si creano i tifosi bianconeri. E poi, secondo me, è un problema di natura psicologica, mentale. È una squadra, beh, l'avete inventato voi il motto fino alla fine, voi juventini, voi tifosi della Juventus, tutti i tifosi italiani che tifano la Juventus fino alla fine. Ecco, questo fino alla fine ultimamente si è un po' smarrito. È una squadra che si perde, è una squadra che non riesce a tenere duro fino al 90esimo, per una questione, secondo me, mentale, di insicurezza. E Allegri sta lavorando, credo, in maniera assolutamente profonda, ci vorrà del tempo, però un risultato lo ha già ottenuto, è una squadra per esempio che incassa pochi gol, in passato invece non avveniva.
Questo sì, sicuramente molto importante. A proposito di gol, secondo te la Juventus ne segna troppo pochi in virtù del fatto che non ci sia un centravanti performante in rosa?
Ma guarda, permettimi di fare un paragone che magari a qualcuno non piacerà, tra la scarsa capacità di andare in gol della nazionale e la scarsa capacità di andare in gol della Juventus. Normalmente, un'analisi, mi permetto di definirla superficiale, cosa ci porta a dire normalmente? Non abbiamo un attaccante che sappia fare gol. In questo caso la critica può cadere sulle spalle di Morata, nel caso della nazionale può cadere sulle spalle di Immobile o sulle spalle di Blocchi, a secondo di Pioro. Guardate, un centravanti ha naturalmente l'obbligo di segnare, ma per poter segnare devi avere rifornimenti, come si dice una volta, devi avere certi palloni che siano giocabili in area di rigore. Vi domando, quante volte Morata ha avuto palloni veramente giocabili? E aggiungo, quante volte Immobile e Belotti hanno avuto palloni giocabili? E torniamo al punto di partenza. Se non c'è un centrocampo, se non c'è una squadra che sostenga le proprie punte, secondo me è troppo facile e superficiale accusare gli attaccanti.
È giusto secondo te, parlando di Allegri, affidarsi a Dybala come trascinatore del presente ma anche del futuro?
Ma assolutamente, credo che sia, scusate se sorrido, non voglio apparire evidente nei confronti di nessuno, ma a me fanno sorridere le critiche su Dybala. Dybala è il miglior giocatore che ha la Juventus in questa epoca, in questa era, è un giocatore assolutamente straordinario, di grandissimo talento, di grandissima qualità, che ha bisogno di avere il sostegno, tra virgolette, della società, ma ce l'ha sicuramente, i suoi compagni, ad essere messo a centro di un progetto. Su Dybala credo che non si possa avanzare alcuna discussione.
Sono anche curioso di sapere la tua per quanto riguarda il mercato di gennaio, perché credi che sia una squadra perfezionabile già nell'imminente? Perché sono tanti i nomi che vengono fatti, da Vizze, la Zaccaria, a Dusan Vlahovic, che pare inaccessibile già per questa sessione di mercato. A tuo avviso la Juventus deve intervenire, e soprattutto in quale reparto?
Ma io credo soprattutto sul centrocampo, ma è difficile, perché trovare centrocampisti all'altezza, centrocampisti di qualità come quelli di cui avrebbe bisogno la Juventus, e soprattutto in considerazione anche delle inevitabili cadute finanziarie, lo sappiamo, il nostro calcio non sta navigando in acque tranquille, ci sono società che sono meglio attrezzate, società che stanno messe peggio, ma la verità è una verità che vale per tutti, è che non ci sono soldi a disposizione, e comprare, acquistare, individuare un calciatore di grandi qualità è costoso oggi, molto costoso, perché il mercato ha alzato l'asticella in maniera assolutamente vertiginosa. E detto questo, certo, sarebbe forse necessario anche andare a cercare un attaccante da poter, come dire, alternare con Morata, è di fatto l'unica punta di ruolo sostanzialmente a disposizione della Juventus. Sì, d'accordo, c'è chi, ma è giovane, forse non è ancora completamente maturato. E probabilmente questi due settori della Juventus sono quelli che dovrebbero essere rinforzati, ma non sarà un'operazione facile, ecco, non vorrei disilludere qualcuno, ma non è semplice, perché innanzitutto è necessario fare scouting, e cioè andare a individuare, a cercare giocatori che non abbiano un cartellino troppo esoso e che siano però di qualità, e non è facilissimo, e dall'altra evidentemente se ci fosse disponibilità economica come altri club europei dimostrano di avere, beh, allora sarebbe facile andare a pescare nel grande mercato giocatori già affermati, ma è molto complicato.
Grazie mille Riccardo.
Grazie a voi, buon lavoro.
Grazie,
e naturalmente in bocca al lupo alla Juventus.
Grazie, ciao, ciao Riccardo, ciao.